Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic che abbandona i toni da utopia socialista per tornare al Pump It in versione strumentale. Oggi tratteremo di un po' di questioni che riguardano i social, che riguardano l'intelligenza artificiale, tanto per cambiare, se faremo in tempo, anche il tema dello spionaggio di Stato a livello internazionale. Io però comincio ricordandovi, come al solito, i contatti per quanto riguarda la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, commenti, un po' quel che vi pare. E intanto ringrazio anche tutte le persone che me ne stanno inviando e sto facendo tesoro dei vostri messaggi. Invece, per dialogare con me in diretta, e oggi conto che lo facciate, tanto poi capirete perché, c'è diretta@popolarenetwork.it per quanto riguarda l'email. Per quanto riguarda invece SMS, WhatsApp e Telegram, potete utilizzare il solito 331-6214013, che mi fa un po' ridere ripeterlo ogni volta, perché secondo me la maggior parte delle persone ce l'hanno già in rubrica sotto Radio Pop. Allora, non è notizia freschissima, però Doppio Clic si è preso una pausa per la trasferta di ieri a Legnano. Fra l'altro ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono venute a trovarci in presenza mentre trasmettevamo nel corso della nostra trasferta di Falla con noi. Dicevo, non è notizia freschissima, però volevo tornare un attimo sul video condiviso da Donald Trump sul suo social network Truth, quello con la Gaza in versione Riviera, con i grattacieli, con diciamo un ambiente da vacanze di lusso, mettiamola così. Allora, perché io mi sono reso conto, leggendo i giornali, leggendo i siti di news, ma anche parlando con le persone, che forse non la vediamo tutti allo stesso modo sta vicenda. Allora, lascio stare le persone, ma leggendo per esempio una pagina di Avvenire, leggo che ci sono state reazioni indignate da parte di esponenti della Camera che accusano Donald Trump di aver creato un video allucinante, senza rispetto nei confronti della tragedia che si consuma a Gaza, per carità. Poi vabbè, altri siti di news, vi leggo dei titoli: Trump si inventa una nuova Gaza, nel video realizzato con l'IA anche ballerine con la barba. E addirittura la RAI, con la trasmissione, una rubrica immagino, Il cavallo e la torre, Gaza distrutta ma Trump la vede così, il video con l'intelligenza artificiale. Allora, io forse sarò matto, forse vedrò le cose in maniera diversa, ma quando ho visto quel video, a me è sembrato, perlomeno la prima impressione che ho avuto io, è stata che fosse una gigantesca trollata, cioè un video satirico che perculava alla grande sia Donald Trump che Elon Musk, rappresentando quello che lui aveva dichiarato in quelle esternazioni assurde e deliranti riguardanti il fatto che Gaza potrebbe diventare una nuova riviera, potrebbe diventare una sorta di resort per ricchi. E mi ha stupito, mi può stupire il fatto che Donald Trump condivida un video che secondo me è stato creato per sfotterlo alla grande, e però il fatto che lui non abbia capito che fosse creato per sfotterlo rientra un po' nel personaggio, e perlomeno per come vedo io Donald Trump, ma ho la netta impressione che se su quel video in sovrimpressione ci fosse stato Terzo Segreto di Satira oppure Lercio, l'avremmo presa in una maniera un po' diversa. Quindi io vorrei chiedervi adesso, a parte Chip, bella Ugo, bella battuta, non la ripeto perché non voglio essere querelato, però molto carina. Io vi chiederei, ma voi come l'avete presa? Scrivetemi al 3316214013, ma proprio sintetici, cioè opzione 1, quella veramente è una cosa fatta da o il team di Donald Trump o un fascio a caso pro Trump che veramente vuole alzare l'asticella e proporre una cosa del genere come provocazione, oppure 2, è qualcuno che voleva sfottere Trump, Trump non l'ha capito e l'ha condiviso, e stiamo parlando sostanzialmente del nulla, nel senso che sostanzialmente abbiamo qualcuno che voleva prenderlo in giro, non è stato interpretato in maniera corretta, anche perché purtroppo riuscire a capire da dove diavolo arrivino questi video è più o meno impossibile. Io ho visto un po' di siti che ci hanno provato, la cosa certa è che era in circolazione almeno dal 7 febbraio, e però evidentemente Donald Trump l'ha semplicemente ricondiviso. Allora, ricordo, votate 1 per è una roba da fasci, 2 per era qualcuno che lo voleva sfottere, Trump non l'ha capito, ma non lo sta capendo nemmeno l'opinione pubblica mondiale. E mentre piovono risposte, ma me le leggo con calma dopo quando metterò uno stacco più lungo, io passo subito al momento del raggio di luce nel buio di questo mondo tecnologico che ogni tanto ci porta solo casini, tragedie, depressioni, eccetera. Questo raggio di luce è rappresentato dalla mia collega Marta Ba, giornalista specializzata in nuove tecnologie, che più o meno una volta a settimana viene e racconta cose che incontra, che sono un po' più ottimista rispetto ai video di Trump, le intercettazioni dei giornalisti da parte dei servizi segreti, questa roba qua, e in particolare ci parla di utilizzi belli della tecnologia. Buonasera Marta, benvenuta.
Buonasera a tutti, ciao Marco.
Ciao, senti, allora in questo caso noi parliamo di tecnologia, sistemi di intelligenza artificiale, se non sbaglio, che hanno a che fare con la neve dove la neve non c'è più, giusto?
Esattamente, esattamente, quindi questa volta andiamo a vedere cosa si è sviluppato per aiutare tutte quelle località sciistiche che sono ormai un pochino ex sciistiche, nel senso che hanno da sempre, sono state abituate a accogliere turisti con piste eccetera, e adesso diciamo che la neve viene un po' a mancare ultimamente per la crisi climatica, quindi
che ne dica Trump, possiamo dire.
Esatto, esatto. E quindi ovviamente c'è, dal punto di vista economico, sociale, oltre che ambientale, devono un po' capire cosa fare, perché se non c'è la neve, pur con tanta volontà, i turisti non vengono.
Senti, allora, qui il problema è che però la neve è parte integrante sia a livello, su più livelli di qualsiasi territorio, e quindi bisogna farci conti con sta roba.
Esattamente, quindi c'è un progetto europeo che ha sviluppato uno strumento tecnologico per cercare di supportare queste località, per capire, diciamo, di inventare una nuova identità, un po' come quando uno cambia vita e dice: Ok, cambio vita, cosa faccio adesso? E questo strumento cerca di indirizzarle ovviamente in maniera partecipativa, quindi non detta, non dice tu devi fare così, ma assolutamente ascolta e poi cerca di ottimizzare tutti i vari input e le condizioni in modo tale da cercare di guidarli in questa reinventarsi come qualcosa di diverso che non dipenda più dalla neve, per cui non abbiano più questo problema, non tanto diciamo dal punto di vista paesaggistico, quanto perché c'è anche ovviamente un impatto economico e delle comunità locali stesse che da sempre sono abituate a vedere la neve.
Senti, ma allora, bello il progetto, poi io sai che sono pignolino, si va sempre nei dettagli. L'idea è quella di riuscire a utilizzare i dati per fare una fotografia, decidere che cosa fare, ma chi lo decide poi che cosa fare o cosa non fare o come farlo?
Non decide la macchina
Ecco.
calcola, si danno i dati che sono dati assolutamente, cioè tipo, non so, meteorologici, dati di anagrafica, la tipologia della popolazione, ovviamente privacy rispettata, si intendono i dati dell'età, eccetera, e questo strumento, grazie anche all'intelligenza artificiale, fa tutti i suoi calcoli e per prima cosa fa una mappa di vulnerabilità, cioè riesce a rappresentare i livelli di vulnerabilità che le varie zone alpine di bassa quota, quindi con poca o zero neve, hanno dal punto di vista sia ambientale che sociale che economico. E qui non decide niente, mappa come se fossimo, diciamo, appunto, vari livelli, come qualsiasi altro strumento, non so, le previsioni, fa calcoli. Dopodiché riesce, c'è uno strumento di supporto decisionale in cui ogni comune può inserire le proprie specifiche, tipo appunto io sono qui, e quindi si va a guardare meglio la sua situazione e quindi riesce a capire meglio qual è la sua fragilità, cosa vuol dire, detta così è un po' enigmatica e anche un po' angosciante, nel senso che uno può dire io sono sindaco di tal dei tali, guarda tu hai forse la tua fragilità può essere più economica. In un altro caso può essere più sociale e questo viene calcolato, non deciso, viene calcolato da dati reali e vengono date delle indicazioni di questo tipo. Quindi nessuno dice cosa fare a nessuno a livello della macchina.
Oh, il che è
Esatto,
rassicurante, devo dire.
esatto. E poi è tutto co-disegnato e co-costruito con le comunità locali, per cui ovviamente loro non è che si vedono consegnare una cosa misteriosa che spara numeri, mappe, eccetera, ma il processo, il capoprogetto Eurac, che è proprio un istituto di ricerca con sede a Bolzano, che ovviamente ha parlato con queste persone e hanno partecipato a dei progetti dei laboratori, di partecipazione in cui assieme hanno fatto tutto, quindi diciamo tutto super trasparente e sanno anche l'indirizzo di coloro che diciamo stanno gestendo, possono anche andare a protestare o a chiedere, nel senso che è ovviamente una cosa tutta trasparente, nulla arriva dall'alto e non ci sono black box da qualche parte.
Oh, e questa è un'ottima notizia perché, guarda, è uno dei temi di cui si sta parlando tanto, a livello di dibattito. A me è capitato di partecipare a un incontro con Nina e Period, giusto 2 giorni fa, e proprio il tema della trasparenza, della partecipazione dal basso in partenza, forse la migliore garanzia della democraticità dei sistemi di intelligenza artificiale e tecnologici, soprattutto in questo caso in cui parliamo del destino di intere comunità. Marta, grazie, ci porti sempre de degli spaccati belli, meno male.
Grazie mille a voi. Ciao Marco, a presto. Ciao ciao.
Ciao. Allora, intanto il sondaggio di doppio clic, ma vede gli ascoltatori e le ascoltatrici abbastanza divisi. Allora, c'è una preponderanza per l'opzione 2, cioè lo stavano perculando e non l'ha capito, con, diciamo, una anche buona rappresentanza di opzione 1, no, proprio comunicazione di estrema destra, la dico in maniera un po' edulcorata, e poi c'è un'area grigia che è, sì, che forse è quella in cui ci collochiamo tutti, è probabilmente lo volevano perculare, il fatto che non l'abbia capito e il fatto che l'abbia rilanciato però vuol dire che se qualcuno gliel'avesse proposto l'avrebbe fatto, e questa forse è la classica via di mezzo che la racconta un po' tutta. E rimaniamo però in tema più o meno Trump, diciamo Musk, perché sta sperimentando qualche problemino in giro per il mondo il buon Elon. Allora, se fai l'imprenditore e ti metti a fare il politico, lo so che detto dall'Italia fa un po' ridere sta roba, però dovresti tenere presente che poi qualche casino lo incontri. E al di là, l'abbiamo già raccontato, del fatto che negli Stati Uniti, per esempio, per protestare contro i tagli di Doge, quindi i tagli per gli impiegati federali, che dovrebbero portare a un riassestamento delle spese negli Stati Uniti, hanno cominciato a prendere tutti di mira i concessionari Tesla e addirittura le auto Tesla in giro. Fra l'altro faccio notare che nel video di qui sopra, di cui parlavamo prima, se guardate bene è pieno di Tesla in giro per la striscia di Gaza reimmaginata. Ma torniamo ai problemi di Musk in giro per il mondo, perché in Pakistan, per esempio, c'è una situazione di stallo. Perché? Perché Starlink, società di proprietà di Elon Musk, sta aspettando ancora l'approvazione del governo pakistano per poter attivare i suoi servizi. E qual è il problema? Il problema va a scalare, nel senso che Elon Musk è proprietario di Starlink. Ok, Starlink fornisce connessione internet, non c'è niente di particolarmente sensibile, a meno che, come in Italia, non gli si vogliano affidare tutte le comunicazioni dei servizi segreti, dell'esercito e del governo. No, lì si tratterebbe veramente di uso solo commerciale. Ma il problema qual è? Che in Pakistan, dalla primavera, anzi dal febbraio del 2024, quando c'erano le elezioni, X, sempre di proprietà di Elon Musk, è stato bandito. Fra l'altro, non è che X abbia un grande utilizzo in Pakistan. Ricordiamo, Pakistan ha 241 milioni di abitanti e ha circa 5 milioni di utenti X. Però il problema è che temevano, e come da ritorto, che il social network potesse influenzare in qualche modo le elezioni che si sono tenute in primavera proprio in Pakistan. Questo bando di X permane, e questo risulta anche, per esempio, in alcune leggi pakistane, come quelle che regolano l'uso delle VPN, le Virtual Private Network, quelle che permettono di navigare in maniera anonima e protetta, che in Pakistan si possono usare ma non devono connetterti a X, perché X è vietato in tutto il paese. Musk la sta pagando abbastanza cara, perché non può avviare l'attività di Starlink in un paese in cui, in realtà, visto che non ci sono grandi infrastrutture dal punto di vista della connessione, Starlink potrebbe avere uno spazio di mercato. Questo è. We'll be right back. E proseguiamo parlando invece di intercettazioni illegali, come, che ricordano un po' quelle di cui si parla in Italia, relative alle intercettazioni di Francesco Cancellato, di Luca Casarini, di altri di Mediterranea, perché le vicende si stanno moltiplicando. L'ultima interessa la Serbia. Che cosa è successo? È uscita una dichiarazione pubblica di Cellebrite. Cellebrite è un'azienda, provate a indovinare, israeliana, che in realtà non si occupa di spyware, ma si occupa di strumenti di forensica informatica. Cioè, in pratica, quello che fornisce Cellebrite sono degli strumenti che permettono di sbloccare i telefoni per ritrovare prove, accedere alle chat, anche se il telefono è bloccato. Fra l'altro è una delle poche aziende che è riuscita veramente a violare il sistema di protezione degli iPhone, che erano considerati fino a qualche tempo fa, poi è arrivata Cellebrite, a prova di bomba. Beh, quello che è successo è che dopo un report pubblicato da Amnesty International nel dicembre del 2024, che aveva accusato la polizia serba di usare gli strumenti di Cellebrite per in realtà sfruttare i momenti in cui avevano a disposizione i dispositivi fisicamente per installarci sopra degli spyware, beh, è arrivato un comunicato di Cellebrite che dice che in seguito al report di Amnesty International ha avviato un'attività di investigazione e ha bloccato l'uso dei suoi prodotti per alcuni clienti. Non cita direttamente la Serbia, però è abbastanza evidente che si tratta di quello. Beh, forse qualcosa sta cambiando, perché ci si prova in tanti a far chiasso su questi temi. Da tempo nessuno se li filava, adesso l'opinione pubblica è un po' più attenta, i risultati si vedono e le aziende smettono di dare l'utilizzo di questi strumenti a chi li usa male. Anche questa settimana di Doppio Click è finita qui e io vi do appuntamento per lunedì prossimo, vi lascio sui 107.6 a seguire il palinsesto di Radio Popolare. Prosegue come al solito con Poveri Mabelli, Dismacchione e Alone in onda. Ci sentiamo, ci ascoltiamo, chiacchieriamo lunedì prossimo. Un buon weekend da Marco Schiaffino.
Yeah. Yeah. Yeah.